Allora, dicevamo, il binomio società-socialità tende a fotografare da un punto di vista più specificatamente sociologico il dialogo necessario in un certo senso fra struttura e azione. Nel senso che la società, come abbiamo visto, ha un tono di staticità, a un tono di consolidamento, di esistenza, di protratta esistenza nel tempo, quindi in qualche misura è qualcosa di statico, qualcosa di ormai stabilito, per certi versi irrigidito, possiamo dire. Laddove la socialità è invece il versante dinamico di questo discorso, la socialità è l'insieme degli scambi, l'insieme delle relazioni, il fatto che comunque la parte dell'azione, anche non qualificandola come abbiamo visto, azione esclusivamente strumentale, ma anche azione espressiva, azione estetica, tutte queste classi d'azione, ecco, la socialità è quel costante divenire del sociale che in qualche misura si inserisce all'interno della società, la modella, ne viene modellato e comunque instaura costantemente un dialogo contraddittoriale con essa. Ok? Quindi in qualche modo società e socialità sono altre due facce del problema struttura e azione. E come abbiamo visto, non possono essere concepite separatamente. Riprendiamo un attimo il filo delle lezioni. Non possono essere concepite separatamente perché? Perché abbiamo detto che non è vero che la struttura possa essere interamente interpretata e descritta in termini di azione e non è vero, parimenti, che l'azione possa essere interamente interpretata e descritta in termini di struttura. Che vuol dire questo? Vuol dire che comunque c'è un resto, qualcos'altro, che avanza. È vero che la struttura influenza l'azione, è vero parimenti che l'azione influenza la struttura, ma questo discorso è un discorso di costante feedback, è un circolo ininterrotto che bisogna in qualche misura riuscire a comprendere in quanto tale, non evidenziando solamente metà, perché sennò te perdi tutto il resto, detto molto semplicemente. Okay. Quindi questo diciamo che socialità per altri versi è un po' ciò che, se vogliamo continuare con l'esegesi del termine, è ciò che è meno razionale, meno strumentale, ciò che è anche meno economico. Nel senso che la socialità è il divertimento, il piacere dello stare insieme, la solidarietà, lo spendersi per gli altri, cioè tutto ciò appunto che non rientra nel paradigma strumentale ed economico. Tra l'altro, questo rinvia ovviamente ad una coppia, un'altra dicotomia celebre che è quella tra comunità e società. Non so se qualcuno di voi ha studiato al liceo sociologia. Ma è uno dei grandi sociologi dell'Ottocento che l'ha formulata, e in termini tedeschi ovviamente, tanto per cambiare, quindi Gemeinschaft e Gesellschaft, che è la società, è ormai irrimediabilmente connotata in termini economicistici ed utilitaristi. Quando noi parliamo di società, rinviamo quasi automaticamente al discorso delle società per azioni, dell'universo comunque di rapporti economici, tutta una serie di cose che però, come vedete, prescindono dalla socialità. Quindi il calcolo, il rapporto strumentale con l'altro, tutta una serie di cose che sono, per carità, piuttosto rilevanti per la nostra cultura, ma che hanno monopolizzato l'attenzione di gran parte dei commentatori fino ad oggi, tanto da doverci costringere a trovare altri termini. Quindi socialità fa parte esattamente di questa reazione al pensiero economicista. Socialità è la socialità dello spreco, la socialità del momento rubato, la socialità sì, direi che dello spreco, tutto sommato, è la cosa migliore da questo punto di vista. Ok? Più chiaro? Altre domande? Come vi dicevo, cercate di leggere se volete avvantaggiarvi o comunque seguire il percorso. Per il momento concentratevi sul manuale, perché gli altri due sono ancora un tantino ardui da prendere in considerazione. Per darvi gli strumenti, oggi ho pensato di passare ad un altro argomento estremamente importante. Diamo per assodato che struttura e azione l'abbiamo capiti? Una cosa vorrei specificare, non è che la questione si sia risolta ad oggi. Ad oggi abbiamo sociologi che privilegiano l'azione e sociologi che privilegiano la struttura, non è che se alla fine abbiamo trovato la quadra. Ci sono stati una serie di tentativi molto interessanti, per esempio Anthony Giddens ha proposto la teoria della strutturazione, che come vedete anche da un punto di vista linguistico è abbastanza sottile. Simmel, come abbiamo visto e detto più volte, ha suggerito una serie di passaggi che in qualche misura permetterebbero di conciliare questi due estremi, però resta piuttosto centrale il discorso che facevamo le ultime lezioni, ovvero sia che si tratta di un problema di atteggiamento pre-razionale. Il pessimista e l'ottimista la vedono diversamente e non c'è verso di venirsi incontro da un punto di vista razionale. No. Quindi continuiamo ad avere sociologi che ritengono che sia più interessante e più importante l'azione e sociologi che continuano a ritenere che sia molto più importante e significativa la struttura. Quindi, diciamo, lo stato dell'arte di oggi è più o meno questo, anche se molti tentano, perlomeno a livello, diciamo, di discorso, di bilanciare queste due istanze. Bauman, che è un nome che probabilmente avrete sentito, se andate a leggere un testo di Bauman trovate degli spunti che provengono da tutte quante queste discipline. E in qualche modo cosa fanno? Cercano di applicare quel relativismo alto di cui parlavamo l'ultima volta, ovvero sia cercano di, a seconda degli oggetti, dei contesti e dei livelli d'analisi, di utilizzare strumenti diversi, quelli più attinenti, quelli più giusti, anche a livello ovviamente di convinzioni personali. Quindi non si riesce ad applicare uniformemente uno strumento. Questo rinvio al relativismo mi fa ricordare un altro aspetto che era interessante sempre rispetto a Genova, stavo pensando giusto stamattina. Sapete che è successo un casino a Genova un'altra volta, sì, ecco, prima che vada a spiegarvi anche la cronaca. Allora, che succede? Quando parliamo del fatto che non ci sono strumenti giusti o sbagliati, ma sono gli utilizzi che creano problemi. Allora, hanno fatto un bando per i lavori che dovevano servire a risolvere la questione di alcuni di questi torrenti tombati, come dicevamo poco fa. Dopodiché, che cosa è successo? Che c'è stata una serie di ricorsi alle scelte post-bando. La soluzione di questi ricorsi è stata emessa 10 giorni fa, so 3 anni. Allora, che succede? Il dialogo, sentivo giusto la radio stamani in proposito, è giusto che ci siano queste garanzie o dobbiamo saltare queste garanzie e passare al regime di emergenza? Forse avrete sentito parlare del regime d'emergenza perché, per esempio, è tutta la serie di come dire, facilitazioni e semplificazioni normative che sono state applicate all'indomani dell'Aquila, tanto per fare un esempio da poco recente, no? Ovvero sia, c'è fretta, non possiamo stare a fare tutte queste cose che sarebbe bello fare, ma comunque allora diamo gli appalti a occhio. Ora, questo a occhio spesso e volentieri vuol dire li diamo a quelli che pagano di più, quelli che conosciamo meglio, quelli che hanno contatti mafiosi, tutta una serie di cose, evidentemente. A voi sembra che sia un'opzione plausibile, un'alternativa plausibile? Perché questo è evidentemente un caso di out-out truccato, cioè o seguo le normative e quindi ci metto 5 anni per risolvere una qualunque questione, o non le seguo e quindi vado libero, risolvo le cose, ma le risolvo male. Come saprete, probabilmente la gran parte delle unità temporanee d'abitazione dell'Aquila sta crollando, sono passati 5 anni da quando l'hanno montata, quindi evidentemente no, c'è stato qualche piccolo problema, ma quindi, per carità, a malpensare, però insomma. Ad ogni modo, non è un'alternativa sensata, però, come vedete. Perché c'è un ulteriore strato a monte che ti permetterebbe di risolvere la questione in modo sensato. Basterebbe che non ci volessero 5 anni a decidere. Tu non puoi assumere una delle perversioni peggiori che abbiamo in Italia, perché qui lo dico e lo ribadisco, l'unica cosa che noi dovremmo fare di corsa sarebbe risolvere il problema della giustizia civile in Italia. Perché senza quella non andiamo da nessuna parte. Cioè, se tu sei perfettamente consapevole che qualunque cosa tu faccia se ne parla fra 10 anni, la fai. Se qualcuno vorrebbe continuare a essere legale e rivolgersi a te per dire guarda, mi hanno dato un assegno bucato, mi hanno dato una cambiale che non funziona, non hanno rispettato una serie di regole e di cose che abbiamo fatto, e tu gli dici che ha ragione fra 12 anni, tanto vale, lascia perdere, che è esattamente il problema. Non è un problema di articolo 18 in Italia, questo detto fra noi. L'articolo 18 va bene, forse, non mi interessa di entrare nel merito. Il problema è che uno che viene dall'estero, dove tu sei abituato ad avere tempi di risposta del sistema giudiziario di 40, 50, 60 giorni, e ti dicono che la prima udienza è dopo 3 anni, tu non ci vieni in Italia. Perché qualunque tipo di problema tu incontri sei rovinato. Questo è il punto. Però, come vedete, il discorso politico, il discorso retorico, quello che leggete sui giornali, questo aspetto non so perché, ma non lo prende in considerazione. Quindi o perdi tutto il tempo necessario per una giustizia civile che sta morendo, oppure devi a quel punto scegliere come cazzo ti pare, quindi vai tranquillo, c'hai gli amici, non c'hai gli amici, c'hai quelli che riciclano con gli altri, non diventa più un problema. Sono alternative false, tanto per cambiare, no? Sono alternative false perché? Perché oltretutto, anche qui è un problema di relativismo per molti versi, perché il sistema delle protezioni è corretto, è giusto che ci sia un modo per poter, come dire, far valere dei diritti che sono stati in qualche modo decurtati, inficiati, eccetera eccetera. Però è pure vero che in Italia, particolarmente visti i tempi della giustizia civile, noi con i gradi di giudizio superiore stiamo facendo carne di porco di qualunque istanza di giudizio. Perché quando ai tempi i costituenti hanno immaginato i 3 termini di giudizio, i 3 gradi di giudizio in Italia, immaginavano che in appello ci sarebbe andato il 30% dei casi e in Cassazione ci sarebbero andati, che ne so, il 10, voglio tenermi largo. No, in Italia tutti i processi arrivano in Cassazione, se non addirittura alla Corte Costituzionale. Perché? Perché quello strumento è pervertito. Perché siccome ci sono stati dei governi che hanno lavorato furbescamente sui tempi di prescrizione, e noi abbiamo un modo di considerare la prescrizione che è a dir poco idiota, perché non è che basta all'inizio del processo ma continua a decorrere, non è che si ferma quando cominci ma va avanti, allora che succede? Che tu ricorri, basta avere tanti soldi per ricorrere, perché chiaramente altrimenti non ce la fai, e arriva un momento in cui il processo purtroppo non si può più tenere e ti dicono che sono stati assolti. Non sono stati assolti, erano colpevoli, ma non si è riuscito a giudicarli, è un po' diverso. Non so se sta cosa è chiara. La grandissima parte di quelli che proclamano la propria innocenza barano, ma siccome noi non andiamo a leggere quasi mai niente, quando ci dicono, vabbè, d'altronde non sta in carcere, quindi effettivamente è stato assolto. No, semplicemente non siamo riusciti a giudicarlo, ci sono migliaia e migliaia di cause tutti gli anni che si perdono, perché scadono i tempi di prescrizione. Quindi, come vedete, è giusto che ci sia il sistema di garanzie? Sì, però pure il sistema di garanzie andrebbe applicato a seconda dei casi, non sempre, perché se lo applichi sempre, poi non funziona più niente. Milioni e milioni di casi in sospeso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi smetti, no? Lasci perdere, non ci vai neanche più a denunciare un maltrattamento, una questione, poi vabbè, oltretutto sappiamo che da quel punto di vista abbiamo una febbre di denuncia, per cui la grandissima parte delle questioni sono liti di condominio, uno si immaginerebbe che si potrebbero risolvere in altri modi liti di condominio, però vabbè, questo poi lo vedremo. Quindi, come vedete, anche qui, no, bisognerebbe riuscire a decidere quando è il caso di fare qualcosa, quando non è il caso, come fare queste scelte in modo veloce, dove andare a intervenire, insomma ci sarebbe parecchio da ragionare se volessimo fare i razionali. Peccato che non gliene frega niente a nessuno, e va. Ad ogni modo, quindi strutturazione, come dicevamo, sono al centro della nostra attenzione, non abbiamo chiarito, né probabilmente chiariremo mai perché non c'è un modo per farlo, qual è predominante, però rientrano giusto appunto nelle descrizioni e nelle teorie di tutti i sociologi che potrete incontrare. Ovviamente, come tutte le dicotomie, quindi come tutte le coppie alternative, nel momento in cui tu vai a applicarle alla realtà non funzionano. Non so se avete visto Wall-E, forse ne abbiamo già parlato, no? Wall-E, se vi ricordate, fa una collezione un po' particolare, colleziona posate di plastica. Allora c'ha i cucchiai da una parte e le forchette dall'altra. Un bel giorno torna dalle sue escursioni in mezzo all'immondizia con uno di quegli affari che non so se li avete mai visti, che è un cucchiaio dove però ci sono sagomati i denti della forchetta. Arriva davanti alla sua collezione con sto coso in mano e non riesce a decidere dove metterlo, perché un po' forchetta e un po' cucchiaio. Nel momento in cui tu hai fatto le categorie cucchiaio, forchetta, sei fottuto, perché tutto quello che non rientra nell'uno o nell'altra tu ce l'hai lì. Infatti lui lo poggia davanti e va via, perché d'altronde non era risolvibile esattamente come il problema del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Che vuol dire questo? Vuol dire che la realtà quasi sempre, dopo che noi abbiamo fatto tutte queste belle categorie nette e limpide, fa altro. Allora tu vai a vedere la realtà e trovi degli oggetti che sono un po' struttura e un po' azione. E non sai che farci di preciso, quindi anche lì tutte distorsioni assortite. Qual è? Perché vi sto dicendo questo? Perché l'oggetto col quale ci misuriamo oggi è uno dei più importanti della sociologia, uno che voi state utilizzando da quando siete nati, probabilmente senza esserne troppo consapevoli. Ed è quello che già il nome ci dice essere complicato, è il ruolo status. Perché ruolo status? Nei manuali probabilmente sono separati status da una parte e ruolo dall'altra, però vedremo che di fatto parliamo della stessa cosa da due punti di vista diversi. Se parliamo da un punto di vista strutturale, parleremo di status, perché lo status in una definizione proprio corrente cos'è? È la posizione che ognuno di noi occupa all'interno della stratificazione sociale. Forse non lo sapevate, ma pure voi siete infilati in questa rappresentazione di comodo. E non solo, ma fate estremamente attenzione sia alla vostra posizione che alle differenziali rispetto agli altri. Forse non ci avete fatto caso, ma dopo oggi probabilmente ve ne accorgerete. Quando io invece penso al versante dinamico di questa mia posizione, parlo di ruolo. Ovviamente del ruolo discuteremo più estensivamente, ma intanto prendiamolo così. Il ruolo in qualche misura è l'insieme di ciò che io faccio, sono tenuto a fare per la posizione che occupo. Ci siamo? Quindi status, dove sono, ruolo, cosa faccio perché sono in quel posto. Ok? Perché questa cosa è particolarmente una sfida per il pensiero di cui vi ho parlato fino adesso? Occupiamoci per il momento del ruolo. Ruolo è un termine che deriva dal latino, rotulus. Rotulus ha due significati apparentemente del tutto, come dire, opposti, tanto per. Però faccio presente che la parola è la stessa, quindi come vedete i latini già avevano capito un sacco di cose più di noi, tanto per cambiare. Che vuol dire rotulus? Da un certo punto di vista significa canovaccio del teatro dell'arte, della commedia dell'arte. Qualcuno sa dirmi la differenza tra canovaccio e copione?
Canovaccio è stato fatto una cosa libera, il copione è una cosa che si è eseguita.
Ok, il canovaccio è libero, il copione è molto più strutturato, quindi come vedete anche qui avremmo la possibilità di parlare di struttura e azione. Che vuol dire una cosa libera? Vuol dire che il canovaccio ti descrive in linea di massima cosa deve accadere nei diversi atti, ma senza dirti come devi farlo. Per esempio, prendiamo un'aria un po' goldoniana, tu devi sedurre Mirandolina a metà del primo atto. Però non c'è scritto che le dici, cosa fai, come ti muovi, dove accade. È lasciato all'attore. Quindi che vuol dire? Vuol dire che il creatore della pièce sta lavorando fidandosi dell'attore. Lo lascia improvvisare, anzi, lo utilizza come risorsa. Quindi, come vedete, è di fatto un ottimista antropologico. Lo scrittore sa che l'attore è in grado di farlo e non vuole limitare la sua arte dicendo che la devi dire così, con questi tempi, con questi ritmi, eccetera. Quindi di fatto dal punto di vista del nostro dibattito fino ad oggi, il canovaccio è un esempio di ottimismo antropologico. Tenete presente che dalla commedia dell'arte ad oggi è passato un sacco di tempo. Oggi esistono copioni che sono infinitamente più stringenti addirittura degli spartiti musicali. Credo di avervi nominato Beckett qualche tempo fa, non so se qualcuno di voi lo conosca un po' meglio, sarebbe opportuno per una questione anche proprio di, come dire, di sostanza umana. Però ecco, i copioni di Beckett e di Ionesco, per esempio, che sono due dei più grandi autori dell'assurdo, hanno addirittura le pause musicali per dire quanto devono durare i silenzi degli attori. Cioè all'attore non è lasciato nulla, l'attore è semplicemente, o vorrebbero che fosse, anche perché non è possibile, ma questo lo vedremo, comunque l'attore è semplicemente un, come dire, qualcuno che presenta le battute. Tant'è che quando finisce lo spettacolo il pubblico applaude i materiali scenici, gli attori in scena non ci sono. Tanto per. Quindi, come vedete, anche semplicemente da un punto di vista di storia del teatro, una cosa è avere un mattatore che è in grado di costruirsi di sera in sera delle situazioni diverse, e un'altra è avere uno che in qualche misura è una specie di riproduttore meccanico. Cioè, varrebbe quasi la pena di mettere il registratore e lasciarlo andare, perché questa in qualche modo è l'idea. Però il termine rotulus non significa soltanto canovaccio, ma descrive anche l'ordine di comparsa in tribunale. Voi direte, ma che erano finite le parole? È una cosa che ci viene spesso, no? Quando vedi che queste parole significano tutta una serie di significati che lì per lì non vedi perché. Potevate chiamare in un altro modo. Beh, ad ogni modo, qual è il punto? Che l'ordine di comparsa in tribunale a Roma era estremamente rigido. Tu non potevi andare dal giudice e dirgli che avevi un legittimo impedimento, che ti sentivi male, che ti era morto il cane, che ti avevano telefonato che era tardi, cioè avevi un giramento di palle. No, lì o c'eri o ti attaccavi al tram. Quindi, come vedete, questo termine da solo mi descrive da una parte la quasi totale libertà, dall'altra invece la rigidità più marcata. Perché? Perché in effetti il ruolo è questo. È un incontro di due istanze. Grandi autori, per esempio Dahrendorf, che se ne è occupato molto, lo definiscono come il punto di contatto fra la struttura e l'azione. No? Ed è questo il punto, ovvero sia che struttura e azione, come ci dicono i latini attraverso questa semplice etimologia, sono costantemente connesse, perché per un verso l'azione ha bisogno della struttura e per l'altro la struttura ha bisogno dell'azione. Non esistono le une senza le altre. Capite qual è il problema? Non puoi prescindere dall'una o dall'altra. Perché? Perché l'una è la condizione dell'altra. Dice Durkheim, che è un, l'abbiamo visto la volta scorsa, vi ricordo, quindi il padre dello struttural funzionalismo, uno dei sociologi più influenti nella storia della dottrina della disciplina, il dibattito tra libertà e norme non ha fondamento, perché senza norme la libertà non esiste. Ed è esattamente questo che dice il termine rotulus. Tu hai bisogno dell'uno e dell'altro, ed in entrambi i casi li posso chiamare allo stesso modo, perché sono di fatto le due facce della stessa medaglia. Perché il grande attore, senza il canovaccio, non saprebbe cosa fare. Senza qualcuno che gli avesse dato comunque un indirizzo, che gli avesse detto guarda, allora nel primo atto fai questo, nel secondo fai questo e nel terzo fai questo, lui non saprebbe come muoversi, sarebbe lì e girerebbe a vuoto. Allo stesso modo noi, senza una certa quota di norme, senza una certa quota di indirizzi, senza una certa quota di paletti, non sapremmo dove sbattere la testa, saremmo paralizzati. Altro, ovviamente, è definire qual è l'equilibrio. Perché non vuol dire che siccome le norme sono così importanti le possiamo moltiplicare all'infinito. Perché poi diventano soffocanti, evidentemente. Quindi c'è perennemente anche lì, però, come vedete, un equilibrio dinamico. In certe fasi meno norme e più libertà, le fasi ottimistiche, no? Dove si ritiene che l'uomo sia in grado di fare da solo, in certe altre fasi più norme e meno libertà, quando si ritiene che l'uomo non sia in grado di fare da solo. Come vi dicevo la volta scorsa, oggi noi stiamo vivendo una fase ipernormativa. Noi oggi stiamo vivendo una fase che credo che se ci sarà una storia fra qualche tempo farà sorridere coloro che la studieranno. Perché noi oggi abbiamo norme per qualunque cosa. Vi ricordo che i governi, e già li vedevano male ai tempi, fino a qualche tempo fa, fino a pochi anni fa, si occupavano di tasse, politica estera, guerra. In linea di massima lasciavano che la gente vivesse per conto suo. Non ti venivano a dire quante volte dovevi lavare i denti, quante volte dovevi mangiare, cosa dovevi mangiare, come dovevi trattare tuo figlio, dove lo dovevi mettere, quali caratteristiche avevano le cose che utilizzavi. Tutto questo non c'era. Si riteneva che la gente fosse in grado di farlo da sola, che non fosse un problema dei governi. Ovviamente a un certo punto non era più sostenibile quel discorso, ma anche lì quanto regolo della vita dei singoli e quanto lascio ai singoli di loro responsabilità, perché sarebbe pure carino che qualcuno si rendesse conto da solo cosa è meglio fare e cosa no. Quindi il problema è un problema serio. Come vi dicevo, per esempio, le firme che vi fanno prendere, che ci fanno raccogliere, che stanno girando, sono evidentemente uno strumento di pessimismo antropologico. Perché? Perché si ritiene che se non costretti voi non veniate a lezione. Piuttosto semplice, no? Io come faccio a fare in modo che uno studente studi? Lo costringo a stare seduto 8 ore su una sedia. Dal mio punto di vista è sbagliatissimo, perché sarebbe ora che cominciaste a farvi due conti con le vostre responsabilità. Non sei venuto a lezione, non ci hai capito niente, te boccio, la prossima volta studi. Non serve che te l'abbia detto io, non serve che ti abbia tenuto qui per 72 ore inutilmente, perché l'attività di studio, ne abbiamo già parlato estensivamente, ma è opportuno ribadirlo, è un'attività libera. Tu non puoi costringere qualcuno a studiare, come non puoi costringere qualcuno a giocare. C'è un bellissimo libro di Bateson che dice: questo è un gioco, è una frase che nega se stessa. Il gioco è il gioco. Quando decidi che deve essere un gioco, non è più un gioco, perché manca l'elemento di libertà. Quindi se tu stai qui, ci stai perché ritieni che sia importante starci. Credo. Aspettative, ma quelle le vedremo le prossime lezioni. Se no, vattene. Semplice. Però il problema è questo: pare che voi non siate in grado di decidere da soli come spendere il vostro tempo. Io sono perfettamente d'accordo che oggi, essendo una splendida giornata, 2 ore potevamo anche saltare. Cioè, qualcuno di voi avrebbe potuto dire: sai che c'è, vado a farmi una passeggiata in montagna, e aveva la mia benedizione, senza doversi sentire in colpa perché non mette la firma, perché qualcuno lo guarda, perché altrimenti tutte stronzate. Perché? Dove è scritto? Capite? Quindi questo in qualche misura cos'altro è oltre a essere un atto di pessimismo antropologico? È un modo di irrigidire il ruolo, perché voi qui state rivestendo un ruolo. Vi ricordate le famose maschere di Billy Joel dell'altro giorno? No? Ecco, quelli sono ruoli, che ci piaccia o no. Quando vi dicevo inutile che pensiate che non vi riguarda, no, vi riguarda, e come? Perché voi adesso tutti state indossando una miriade di maschere. Siete amici? Siete figli, siete padri e madri, può darsi, siete partner di qualcuno, siete membri di associazione, siete studenti. Tutti questi sono ruoli, dal primo all'ultimo. Siete uomini e donne, pure quello è un ruolo, come vedremo, perché comporta una serie di cose a seconda delle varie culture. Quindi, da quando siete nati, voi non siete altro che portatori di ruolo. Poi dice che Pirandello, sì, Pirandello l'ha visto lontano, però dobbiamo anche vedere che se è così diffusa e così comune questa storia, non può essere letta esclusivamente in termini di finzione, perché non funziona. È il modo in cui noi siamo, che ci piaccia o no. Non è che qualcuno ci costringe o che è pensabile un momento in cui noi non abbiamo un ruolo, perché non esiste. Non c'è questo momento. Non è pensabile, a meno che uno non viva da solo su un'isola, tanto per cambiare, non si capisce perché dovremmo occuparcene, ma comunque pure lì probabilmente lui rivestirebbe un ruolo, si sentirebbe naufrago, eremita, anacoreta, quello che vi pare, ma sarebbe comunque un ruolo, perché dalla sua cultura gli verrebbe uno strumento per interpretare quello che sta facendo, perché è anche questo il ruolo, capite? Perché la vita non è ovvia, a noi pare ovvia perché non ci pensiamo mai, e quindi tutto quello che ci è stato insegnato, strada facendo, noi lo applichiamo tranquillamente. Come dicevamo, credo, all'inizio delle lezioni, veniamo in aula con i nostri quaderni e le nostre penne e prendiamo appunti. Ma quanti si sono chiesti all'inizio, come frequento io? Mi porto il registratore digitale, pio appunti, ascolto, me ne frego, trovo un altro sistema, video riprendo tutto quanto, creo delle mappe mentali mentre sono lì. Non credo che ve lo siate posto il problema, o sbaglio? Non è offensivo, è una constatazione. No? Voi avete preso il ruolo di studente come è oggi concepito e l'avete applicato. E quindi avete matite, penne e tutto quello che serve. E noi viviamo quasi sempre così, ragazzi, che ci piaccia o no, ed è utile, perché il ruolo, tra le altre cose, nasce come strumento a favore di colui che lo utilizza, non come modo per farlo, no, come dire, per distorcerlo. Il ruolo nasce perché? Perché nasce dalla percezione di un interesse diffuso e quindi dalla messa insieme di una serie di passaggi che permettano di soddisfare quell'interesse e quel bisogno. Voi siete qui perché 800 anni fa si è cominciata a diffondere, pensate che roba, l'esigenza di saperne di più. Forse non ci avete pensato, ma il vostro essere qui è frutto di gente che prendeva e partiva nel 1300, nel 1250, quindi era un bel casino, andava a Parigi perché aveva sentito dire che a Parigi c'erano dei filosofi che valeva la pena ascoltare. Figuratevi quanto devo sentire a merda oggi quando vengono in classe perché ce li porti per le orecchie. Non c'ha senso, è offensivo. Che me frega a me di avere un pubblico costretto a stare qui? Tanto dovrebbe metterci dei manichini, sarebbe uguale. Perché? Quando l'università è fatta da gente che ci va perché ci crede, perché è interessata, perché vuole saperne di più, perché se ne rende conto che è importante. Allora, ovviamente, questo però, come probabilmente capirete, senza un minimo di organizzazione era un casino, perché tu partivi, te facevi 6 mesi di viaggio fino a Parigi, arrivavi lì e però il professore purtroppo è andato, che ne so, a Cracovia. Ah, che figo! E intanto era arrivato a Parigi, non era carino, no? Quindi bisognava fare in modo che ci fosse un minimo, come vedete, di progettazione, di aspettativa. Quindi sì, allora facciamo che c'è un posto a Parigi, non so se siete stati a Parigi, ma sulla Rive Gauche, più o meno davanti a Notre Dame, cioè adesso ancora hanno ricostruito quella che era probabilmente la vecchia università, la prima vecchia università, cioè delle balle di fieno. Gli studenti si sedevano sulle balle di fieno ad ascoltare il professore. Però perlomeno sapevano dove andare, perché già tu arrivi a Parigi, dove vado a cercare il professore? Un po' come cercare Maria per Roma, non è ovvio come, no? D'altronde, chi forse è andato alla Sapienza sa. Ancora oggi, però comunque pian piano, quindi, che cosa è successo? Che quando si è visto che questi non erano dei pazzi episodici, ma c'era tanta gente che voleva saperne di più di diritto, di filosofia, di teoria, di teologia, eccetera, le città più importanti del tempo hanno cominciato a dire: vabbè, allora facciamo qualcosa, organizziamoci, creiamo queste universitates, ovvero sia un luogo dove tutti quelli interessati al sapere potessero convenire. Questo è il punto, no? Come chiamiamo Perugia, studium generale, sono dei luoghi dedicati a questa attività che oggi viene considerata così poco. E quindi pian piano comincia il ruolo dello studente, no? Il ruolo dello studente che oggi alla fine, dopo tutti questi secoli, siamo riusciti a far diventare sta cosa, ma comunque è un ruolo, secondo me, non particolarmente stressante, perché voi cosa dovete fare? Vediamo le tappe del ruolo, o quelli che Mongardini chiama i modelli di comportamento relativi, sono: fare un pretest, a pensarci sopra un attimo, direi che sarebbe carino, ma pare che non è che si faccia molto. Poi si fa un pretest, no? Si entra all'università, si pagano delle tasse, si frequentano tot ore di lezione, si sostengono tot esami, si scrivono 50 pagine cazzate in linea di massima e ci si laurea. Non mi pare massacrante, personalmente. Nel momento in cui io lo travaso in prassi, sono poche linee guida, in ultima analisi, no? Perché? Perché basta che vi guardiate e vi rendete conto che ognuno di voi, pur essendo tutti studenti, interpreta questo ruolo, non a caso il termine è anche teatrale, in modo personale. C'è chi scrive, chi non scrive, chi sta attento, chi se ne fotte, chi dorme, chi spippola col telefono. Sempre studenti sono. Quindi è ovvio che in quella serie di modi di in quella serie di suggerimenti per interpretare il ruolo non c'è una cogenza così forte, no? C'è chi studia un po' tutti i giorni, chi studia 10 giorni alla fine del percorso, chi non studia proprio e ci prova. Ci sono tutta una serie di modi per affrontare quelle tappe che sembrerebbero così rigide. Non lo sono in ultima analisi, non lo sono affatto. Sono aggirabili, sono superabili con una certa scioltezza se ci si impegna un minimo, ma non c'è niente di così catastrofico. Eppure, se voi entrate in questa struttura che è nata sulla scorta di quell'interesse di 800 anni fa, sapete che se fate quelle cose, fra 3 anni avete la laurea. Non dovete andarvi a cercare i docenti in giro per il mondo, non dovete porvi problemi se ci saranno o non ci saranno, non dovete porvi problemi di riconoscimento, perché questo è focale. Che vuol dire non avete problemi di riconoscimento? Che finché non c'è qualcuno che assicura che è vero che voi avete passato le ore richieste qua dentro, perché gli altri dovrebbero credervi? Quando tu sparisci per 2 anni, torni e dici sono stato a studiare a Parigi e nessuno ti ha visto a Parigi, nessuno c'ha un pezzo di carta, nessuno ne sa nulla, perché dovrei crederti? E il problema della laurea è principalmente in Italia un problema di riconoscimento, non di competenze. Ecco perché molti se ne fregano. Perché a loro non interessa il contenuto della laurea, interessa la forma della laurea, interessa poter dire sono un dottore. E questo, come vediamo nel prossimo segmento, è un problema di status. Break. Dunque, mi ha abbandonato definitivamente. Pronto?
No.
Ah, 4 schiaffi.
No.
Mi pare di no, se Dio vuole, perfetto.
Non vuole.
È acceso, sì. E manco lampeggerebbe oggettivamente. Ti sei svegliato? Sì. Parrebbe. Allora, dicevamo ruolo status. Dicevamo che siete portatori, tutti portatori di ruolo, anche senza forse esserne consapevoli. E dicevamo che il ruolo è il momento appunto in cui struttura e azione si toccano. E dicevamo anche che molti, ovviamente esclusi i presenti, vengono all'università non tanto per quello che potrebbero apprendere, quanto per potersi fregiare dei titoli conseguenti al corso di studi. Quindi dottore, dottore magistrale, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché, almeno in Italia, ovviamente queste cose vanno tarate sui singoli contesti culturali, di fatto laurearsi ancora oggi vale uno scatto nella posizione sociale. Abbiamo visto status, posizione sociale. Credo che tutti abbiate sentito parlare della piramide sociale. Oggi ho scelto una nuova formula per insegnare questa parte, quindi non sto a specificare cose che farò in seguito. Prendiamo per buona la piramide sociale. Che cos'è la piramide sociale? È una rappresentazione simbolica del modo in cui sono organizzate le varie componenti della società. No? A seconda dello strato di cui fai parte, godi di maggiori o minori privilegi, godi di maggiori o minori benefici, hai più potere, hai più prestigio, eccetera, eccetera, eccetera. Che vuol dire quindi laurearsi? Vuol dire salire nella piramide sociale. Vuol dire aver titolo a un altro sguardo da parte del prossimo. Ti guardano come se fossi migliore. E in effetti spesso e volentieri lo sei, se hai studiato anche un po' probabilmente lo sei. Però il problema, come vedete, è in qualche modo separato dal problema dei contenuti. Io prendo la laurea perché questa laurea mi permette di fregiarmi del titolo di dottore. In altre parole, e questo è un altro strumento importante per cominciare ad analizzare la società, io metto in atto attraverso la laurea e lo studio in generale un processo di mobilità ascendente soggettiva. Perché? Perché all'interno della piramide sociale io posso cambiare status. E questo è il punto. Non è che il mio status di partenza è per definizione quello con cui morirò, anzi, nella nostra cultura si ritiene che questa posizione sia semplicemente un trampolino di lancio, un punto di partenza, qualcosa che devo migliorare. E lo strumento, uno degli strumenti più facili di miglioramento, come abbiamo detto, guarda caso, è la laurea. Memory di quello che credo di avervi detto, ovvero sia del fatto che la laurea inizialmente era comunque un attributo di membri di un certo livello della stratificazione sociale. Fino al 68 la laurea era una questione di coloro che se la potevano permettere, che già avevano tutti i privilegi del caso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi da questa serie di cenni storici in Italia è derivata questa convenzione che essere laureati in qualche misura ti rende più degno di prestigio, più degno di percepire emolumenti e tutta un'altra serie di benefici che inizialmente possiamo definire capitale sociale. Okay? Quindi uno dei motivi per i quali in Italia l'università tutto sommato ha poche risorse. Voi dite perché? Perché sì, perché se il problema della gran parte di quelli che si iscrivono, e vi ricordo che se andate a vedere Alma Laurea scoprite che l'11 o 12% degli iscritti si è iscritto per la facoltà che segue, l'altro 88% non si capisce perché è qui. L'altro 88% ha seguito gli amici, ha seguito la ragazza, voleva uscire di casa, vuole laurearsi in generale, senza avere idee molto chiare sul perché, che ci deve fare, quello è secondario, lui vuole laurearsi. Ecco. Allora, se tu, governo, qualunque governo, devi distribuire delle risorse limitate e hai un posto dove la gran parte di quelli che si iscrivono ci vanno perché non gliene frega un accidente di quello che vi accade, ma purché se ne vadano dopo 3 anni. Che fai? Fai una riforma come quella che abbiamo adesso, per cui fra 3 anni uscite, non sapete un accidente esattamente come prima, ma avete il pezzo di carta, che vuol dire che l'88% è soddisfatto e il 12% di quelli che erano lì a imparare qualcosa si attacca. Tanto per il relativismo di cui parlavamo prima. Non so se è una cosa piuttosto chiara. Cioè, perché dovrei spendere in qualcosa che già funziona bene di suo, perlomeno dal punto di vista di quelli che ci vanno? È chiaro che se dovessi ragionare invece sulla storia, la missione, tutte cose molto che si dicono sempre ma che contano come due del briscolo, allora dovrei dire ok, allora facciamo in modo che limitiamo un attimo gli accessi in un modo o nell'altro, li convince, cerchiamo soluzioni alternative e quel 12% lo seguiamo meglio, mi direi. Qui stiamo, quindi questo è quanto. Non chiedetevi come mai, però, perché è plausibile, è ragionevole, stanti le cose come stanno. Se tu vuoi uccidere una nazione te comporti così, vabbè. Ad ogni modo, quindi processi di mobilità. Che vuol dire processo di mobilità? Vuol dire giusto appunto che sei in grado, tu, sia come individuo che come gruppo probabilmente, come collettività di individui con dei tratti simili, di modificare il tuo status. Questo ovviamente che vuol dire? Che mancando l'happy ending la mobilità può anche essere discendente, non è assolutamente scritto che tu debba sempre solo migliorare, anzi, oggi è molto più plausibile che tu peggiori, purtroppo. Quindi parliamo di una mobilità verticale, che è quella grazie alla quale ci si sposta di strato, quindi si conquistano posizioni più rilevanti, più prestigiose, o si perdono e ci si sposta sempre più in basso, verso quella che è la zona della povertà. Se qualcuno si prende il disturbo di leggere qualcosa, saprà che in Italia il numero dei poveri aumenta costantemente da anni. Tant'è vero, no vabbè, questo lo dico un'altra volta, quindi il numero dei poveri aumenta costantemente da anni. Quindi la mobilità, mentre diciamo che quando era cominciata, perché adesso vedremo che non è che c'è sempre stata la mobilità, quindi questa è una cosa che dobbiamo metter via, ma dal momento in cui è cominciata, rientrando in quel discorso della modernità che vi ho fatto più volte, veniva vista regolarmente come un continuo progresso. Quindi la famiglia si sacrificava perché in futuro la sua prole fosse, studiasse, no? Prima quindi licei, tutte queste cose, poi addirittura prendesse la laurea e poi prendesse un lavoro degno di questa cosa e quindi salisse, no? Tenesse alto il nome della famiglia. Non so se sentite queste espressioni come sono tutte quante focalizzate sulla verticalità, no? Ecco, quindi aumentare, salire, tenere alto sono tutti verbi che stanno a significare questa ipotesi o ipoteca anche per la modernità di un miglioramento dato. Qual è il problema? Che come abbiamo visto molte delle promesse e delle pretese della modernità non si sono più realizzate a un certo punto. Qualcosa si è inceppato. Diciamo che è abbastanza ovvio cosa si sia inceppato, cioè se tu parti da una situazione di piramide, no? Ve la immaginate abbastanza facilmente, che vuol dire che ci sono alcuni che stanno bene, la gran parte che sta così così e tanti che stanno male, detta proprio brutalmente. Puoi immaginare che stiano tutti bene? Cos'è, il paese di Bengodi? Bello magari, per carità, ma non funziona così purtroppo, evidentemente, no? Per cui a un certo punto questa spinta continua al movimento, al miglioramento, cioè andata a sbattere contro dei dati di fatto purtroppo piuttosto significativi, ed eccoci all'oggi. L'oggi cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che già riuscire a mantenere il livello di partenza è un bel colpo, stanti le cose come stanno oggi. Ok? Quindi sta mobilità diventa in qualche misura un po' una trappola, perché finché potevi soltanto praticamente migliorare era una cosa, quando vuol dire che non sei sicuro di dove sei mai, insomma un po' diverso come punto di vista. Ok? Quindi mobilità verticale, ascendente e discendente, ma ce n'è anche un'altra, che è la mobilità orizzontale, che, visto che siamo liberi, no? Nella nostra società non ci sono vincoli, non ci sono costrizioni geografiche e fisiche, noi possiamo muoverci. Possiamo cambiare mestiere, ma possiamo anche cambiare posto dove esercitiamo il nostro mestiere. Quindi, come vedete, la mobilità orizzontale si connota in due modi diversi. O geografica, nel senso che mi sposto, vado a lavorare al nord, tanto per dirne una, no? Come è successo per decenni e sta ricominciando a succedere. Oppure mobilità orizzontale invece di merito, nel senso che cambio lavoro ma faccio praticamente un lavoro che ha lo stesso prestigio di prima. Dall'idraulico passo al manovale, o passo da impiegato di concetto in una certa azienda, divento impiegato di concetto in un'altra azienda, faccio un altro lavoro, ma non è che improvvisamente la gente mi guarda e dice: accidenti, che grosso miglioramento che hai fatto. Ok? Quindi, come vedete, possiamo analizzare tutto ciò che accade intorno a noi, tutto ciò che accade a noi, perché per certi versi, la questione della mobilità vi interessa direttamente, perché quanti di voi vengono da fuori? Ecco, senza saperlo, stamattina avete scoperto non solo di essere portatori di un ruolo, ma di aver anche messo in atto un processo di mobilità geografica. Beh, direi che già comincia a essere un buon risultato per una mattinata sola, chissà che altro scopriremo andando avanti. Però, di fatto, è questo il punto. Ora, non è detto che la mobilità geografica non possa da orizzontale diventare verticale. Perché? Perché ci sono un sacco di varianti anche sul territorio, per cui la stima che ha una professione in un certo posto non è la stessa che quella stessa professione ha altrove. Essere notaio a Bologna non è lo stesso che essere notaio a Ragusa. Immagino che lo saprete, forse ve l'immaginate. Quindi può darsi che l'una in qualche modo intersechi l'altra. Però, detto questo, che è, diciamo, il manuale, andiamo un attimo a riflettere sulla questione dello status e a vedere appunto un attimo come funziona. Cioè, abbiamo detto che lo status non è sempre stato variabile, perché noi di fatto oggi stiamo descrivendo cosa? Una situazione nel quale tu puoi cambiare, non migliorare o peggiorare, ma comunque cambiare il tuo status. Vorrei che vi rendeste conto che è un unicum storico. Fino alla fine del Settecento, tanto per cambiare, sta cosa non era contemplata in nessuna delle società esistenti. E ancora oggi, nelle società non moderne, non è contemplata, perché nelle società premoderne e non moderne vige un altro tipo di status e un altro tipo di concepire, un altro modo di concepire la stratificazione sociale e l'insieme della società. Per capire questa cosa dobbiamo distinguere gli elementi che compongono lo status in due tipi diversi. Per capirlo meglio dobbiamo considerare una cosa: lo status di fatto è un giudizio sintetico. Vuol dire, e questo se ci fate caso e vi autoascoltate un attimo ve ne renderete conto, voi guardate qualcuno che non avete mai visto e la prima cosa che fate è emettete un giudizio di status. Forse non ci avete pensato, terza scoperta della giornata, però guardate qualcuno e cominciate a guardare tutta una serie di cose, come è vestito, con che macchina è arrivato, ascoltate come parla, guardate come sta, come si muove, come cammina, che oggetti ha addosso. Tutto questo vi dice, almeno a spanne, se quello sta più o meno al vostro livello, se sta più su o se sta più giù. E voi vi regolate di conseguenza nel prosieguo dell'interazione. Lo fate tutti i giorni, lo fate migliaia di volte al giorno. Siete degli esperti incredibili, ma non lo sapete, perché nessuno l'ha mai detto, fondamentalmente. Voi siete in grado di apprezzare sfumature nel taglio dei capelli, nel tipo di tatuaggio, nell'ornamentazione, nella stoffa dei vestiti, nelle cilindrate delle auto, nel luogo d'abitazione, nella calata della parola, nel modo in cui ci si muove e si gesticola. Tutte queste cose sono tutti indici, tutti elementi che voi utilizzate per decidere dove sta qualcuno. Quindi, come vedete, lo status è un giudizio che prende una miriade di informazioni e a velocità ultrasonica, perché, come dico, non è che ogni tanto dico scusami, allora fatte vedere, girate un attimo, apri il portafoglio, no, tu lo guardi e sai, poi magari sbagli e questo poi lo vedremo, però di fatto la tua percezione è un certo modo d'approccio. Cercate di ricordarvi quando, riprendendo la faccenda del fatto che siamo dei bastardi spesso e volentieri, avete trattato malissimo un questuante. Quando qualcuno viene a chiedervi l'elemosina, spesso e volentieri uno che fa? Fa finta di non vederlo. E secondo voi ve lo potreste permettere se pensaste che sta al vostro livello? Pensateci. Se arriva uno vestito come voi che vi chiede una cosa, voi vi girate e andate via? No. Ve lo potete permettere solo perché quello sta talmente giù rispetto a quello che voi pensate di essere, che non ve ne può fregare di meno. Siamo tutti arroganti in certi momenti. È questo che funziona. Funziona così. Ecco perché è così importante che uno abbia più o meno un'idea di massima su come deve comportarsi, perché rischia di prendere delle cappelle inaudite altrimenti. Quando si dice ho fatto una figura di eccetera eccetera, o ho fatto una gaffe, la gaffe la potremmo definire errore di valutazione di status. Vuol dire che mi sono rivolto a qualcuno in modo completamente errato rispetto a come avrei dovuto. Io ci giocavo quando ero giovane, perché andavo a fare gli esami e ci andavo vestito così, quindi sembravo uno studente allora. Uscivo e tutti facevano, che t'hanno chiesto, che t'hanno chiesto? Ah, non so, io comunque ne ho bocciati 10. E tutti rimanevano così, no? Perché, cazzo, questo è il professore, ho sbagliato. Quello è il punto. Mombe si ricorda e mi rovina quando arrivo e tutte le paranoie che uno può farsi in proposito, ma era il problema quello, che tu non avevi gli elementi per capire chi ero. Capite? Ed è fondamentale. Perché un altro mio amico, il mistico di cui credo di avervi già parlato, pace all'anima sua, un bel giorno a Roma, Villada, era un luogo dove si fumava tanto, non so se qualcuno ha presente, e c'era il pratone dove c'erano tutta un gruppo, un beato gruppo di buontemponi che appunto esageravano. Allora un bel giorno fanno una retata, si portano via tutti tranne il mistico che arriva dopo. Allora il mistico, che siccome era un attimo così sbadato al momento, non nota che stanno tutti dentro a un cellulare dei carabinieri, pensa che sia un camioncino qualunque, si affaccia e fa: ragazzi, fumamo? E se lo so bevuto pure a lui. Quindi, come capite, no, ci sono delle difficoltà, se nel momento in cui non leggi bene le situazioni, può succedere tutto. Esattamente questo. Allora, è importante, no? Adesso lo vedremo meglio, però comunque, dicevamo, lo status si compone quindi di una serie di elementi. Facendo una, come dire, riduzione piuttosto brutale dei vari elementi, li possiamo distinguere più o meno in tre ordini, soprattutto quelli che ci riguardano noi oggi. Uno è la provenienza, l'altro è la cultura e il terzo è l'economia. Che vuol dire? Vuol dire che noi normalmente quando emettiamo un giudizio di status, più o meno consapevolmente prendiamo in esame queste tre sfere, ok? So se lo notate, ma ne manca una che sarebbe fondamentale. Qualcuno viene in mente qua? Il sesso, no, non ce lo metterei, diciamo che quello fa parte della provenienza in un certo senso, lo possiamo... Qualcuno nota che manca qualcosa?
La religione.
La religione, benissimo, esattamente questo. La religione che fino ad oggi abbiamo evitato di prendere in considerazione perché era diventato un elemento, diciamo, talmente privato da non essere più dirimente, ma che oggi ho paura che bisognerà cominciare a riprendere un po' da molti punti di vista. Questo poi magari più tardi alla fine ne facciamo una lezione ad hoc. Però la religione è senz'altro una dimensione del sociale che è molto importante, ma nella vita normale, nella vita quotidiana, fino ad oggi, soprattutto in Italia, non era più così importante. Ora, con i pregiudizi che girano sull'Islam, non è detto che non debba ricominciarsi a prendere in considerazione. Però diciamo che per il momento, in attesa di qualche ricerca un attimo più puntuale, che non siano le mie sensazioni, la lasciamo da parte. Quindi diciamo che voi in linea di massima non vi interrogate sulla religione di quello che avete davanti. Insomma, credo, almeno che qualcuno invece lo faccia e vuole magari dircelo, io sono pronto a ricredermi, però non ci faccio caso. Laddove queste altre tre dimensioni sono abbastanza interessanti. Dobbiamo incrociare queste tre dimensioni con una dicotomia di cui vi parlavo prima. Esistono status ascritti e status acquisiti. Qualcuno fortissimo in lingua italiana ci sa dire che cosa significa ascritto, che non è ascritto con l'H davanti, ma è ascritto tutta una parola senza H, perché insomma, ultimamente leggo cose che voi umani, quindi tendo a specificare. Come la radio non è l'apostrofo radio, ma è la radio, pure lì altro problema, ho visto scritti io proprio personalmente, la radiuccio, l'apostrofo radiuccio, bellissime cose che ti riempiono il cuore di gioia. Allora dicevamo, prego. Ha scritto, dice il vostro collega, è una cosa a priori, sì, in un certo senso la potremmo interpretare in questo modo, vuol dire attribuito da subito, da prima, mettiamola così. Quindi esistono delle componenti dello status con le quali tu ti trovi a vivere senza che tu abbia fatto niente per averle e delle componenti invece che ti puoi permettere di ottenere, quindi appunto acquisire. Ok? Come vi dicevo, fino alla modernità, quindi fino alla fine del Settecento, l'intero sistema di quasi tutte le culture esistenti ed esistite si fondava sugli status ascritti. Cioè, non c'era nulla che ricordasse la mobilità, o meglio, non esageriamo, c'erano una serie di, come dire, meccanismi all'interno delle società che permettevano una minima mobilità sociale, ma veramente minima. Per il resto tu stavi dove eri nato. Uno, perché il fatto della nascita in tutte le culture degne di questo nome viene considerato sempre un evento, come dire, devastante, immenso, no? Da un punto di vista sentimentale, da un punto di vista magico, da un punto di vista di capacità di infrazione dell'ordine, la nascita è sempre stata vista come un fatto cruciale. Per cui il momento in cui nasci è unico, è quello, e non può non segnarti. Pensate all'astrologia, tutti ridono, eppure la grandissima parte delle cose che consultiamo giornalmente sono oroscopi. E l'oroscopo è esattamente questo, è il tuo essere posto nell'universo in un momento particolare. quel momento in qualche modo potrebbe averti influenzato. Per carità, i miei colleghi sono tutti molto scettici, perché figuriamoci. Ma io non particolarmente, se devo essere onesto, sempre nell'ottica del fatto che ci sono molte più cose in cielo e in terra, non so quanto questo nostro arrivare nel mondo, nell'esistenza, a un certo punto sia così banale come ce lo vogliono presentare. Anzi, vi dirò, se devo ragionare in termini di dignità, penso che sia molto meglio ragionare in termini di cazzo, è successo in questo momento. Mi capifferi, voglio dire. Quindi questo fatto della nascita ha una serie di riflessi sull'intera esistenza di colui che nasce. Quindi i suoi sono tutti status ascritti. Pensate alle caste indiane, tanto per farvi un esempio, dove il discorso dell'ascrizione è portato a un livello di perfezione. Tu nasci e nel momento in cui nasci già sai chi frequenterai, chi non frequenterai, cosa mangerai, come ti vestirai, dove abiterai, tutta una serie, come vedete, di istruzioni puntuali. Non è in linea di massima che, no, è proprio così. E se non lo fai, finisci nei sotterranei della questione, diventi il famoso paria. Quindi questo è il modo, ok? E tutti guardano gli indiani e ridono senza ricordarsi che qui era esattamente lo stesso. Fino a pochi anni fa, dove nascevi stavi. Non c'era verso di muoversi, se non attraverso procedure burocratiche lunghissime, controlli polizieschi, pagamenti, un traffico infernale. Quindi in qualche misura lì, come vedete, il meccanismo tendeva verso il censuario, come al solito, ovvero sia chi c'ha i soldi fa più o meno come gli pare e chi no si attacca. Triste, ma continua a valere, quindi prendiamone atto. Però il problema qual è? Che veniva percepito come un buon modo per vivere. Quindi tu nascevi in una famiglia o in una regione, avevi la professione di tuo padre, il credo politico prevalente nella regione, la fede prevalente nella regione. Vi ricordo una serie di accordi nell'arco della storia in cui si dice tutti quelli che abitano in una regione devono prendere la regione del principe. Il principe è protestante, tutti protestanti, il principe è cattolico, tutti cattolici. Non c'erano grosse, no? Grossi spazi di manovra. Chi non è d'accordo o lo ammazziamo o va via. Era abbastanza semplice la questione. Quindi, come vedete, lo status è principalmente uno status ascritto. Quali sono le strategie per le quali io posso liberarmi o migliorare la mia condizione? In linea di massima il matrimonio e delle carriere specifiche che sono normalmente esercito e clero. Non a caso, come vedete, più o meno stiamo parlando del famoso ordine francese, l'ancien regime è questo, no? Ci sono esercito con aristocrazia, con esercito eccetera, clero e terzo stato, che sono sempre quelli che incontrano un ciuffolo, come abbiamo detto la lezione scorsa. Quindi la Francia da questo punto di vista era perfetta, eppure la Francia è saltata per aria, come abbiamo visto, no? La settimana scorsa. Come mai? Semplicemente perché l'industrializzazione, semplicemente si fa per dire, semplicemente perché, due punti, una serie di cose. Uno, era un sistema che effettivamente non riusciva più a reggere. Perché? C'è qualcuno che capisce perché non poteva andare avanti ancora quel tipo di impostazione così rigida? Cosa caratterizza una cultura fondata sugli status ascritti? È statica, è una cultura che non può fare i conti col cambiamento, perché se io sono sempre uguale a quello che è successo prima, se per caso devo fare qualcos'altro, che faccio? Che è esattamente il problema col quale ci confrontiamo su grande scala nel momento dell'industrializzazione. Non che fino ad allora non ci fossero stati, come dire, grossi cambiamenti nella cultura e nel mondo del lavoro in particolare, però erano tutti stati, come vi dicevo l'altra volta, adattati a ciò che esisteva prima, per cui l'agente assicuratore era diventato un tipo di un'altra professione preesistente, capitano e tutta la parte della marina erano diversi, però continuavano a essere descritti come prima, quindi più o meno quello che era comparso era stato più o meno forzosamente adattato a ciò che già esisteva. Ma l'operaio? Dove lo metto l'operaio? Come faccio ad avere l'operaio se non c'è stato un padre che abbia fatto l'operaio? Non so se vi rendete conto. Cioè, nel momento in cui c'è la prima fabbrica, se io devo ragionare nell'ottica degli status ascritti, chi ci dovrebbe andare a lavorare nella prima fabbrica? Visto che non c'è stato un padre operaio, non c'è manco un figlio operaio, quindi fine, no? Quindi io ho bisogno, nel momento in cui nascono le fabbriche, di fare uno strappo alla regola. Devo dire che in certi casi, anche se tu sei un bottaio, sei un mezzadro, sei un impagliatore, quello che te pare, puoi lasciare questa cosa e scegliere un'altra professione. Ovviamente, fatto per il primo status, gli altri seguono a ruota. Ovviamente, anche perché, come abbiamo visto, il discorso sul lavoro è un discorso che continua a valorizzare l'attività lavorativa. Allora ti dici, vabbè, ma se sta cosa vale per il lavoro, perché non deve valere per la religione, per l'opinione politica, per i matrimoni, eccetera, eccetera, eccetera. So se è chiara la cosa. Fatta la prima eccezione, di solito, noi non ci fermiamo più, andiamo avanti. Andiamo avanti talmente tanto che oggi in pratica di status ascritti non ce ne sono più, il che è un problema. C'è qualcuno che ha una carta d'identità vecchio tipo a portata di mano?
Non so se questo è
quella, brava.
Non la trovavo.
Allora, questo è uno dei momenti in cui la burocrazia ha fatto, è andata bene, ha lavorato bene. Non so se le conoscete, ma lei viene dalla casa di Rubettino addirittura. Somiglia a Mannelli, pensi un po'. Allora, voi vedete che dice carta d'identità e poi dentro che c'è scritto cognome, nome, nato, tre evidenti attributi ascritti, perché la signorina non se ne è scelta manco uno di questi tre, ovviamente. Dove, idem, cittadinanza, so and so, residenza, stato civile, e qui si discute evidentemente, professione, connotati e contrassegni salienti. 1,65 castana. Ok. Perché noi, probabilmente senza averci pensato, perché non credo che ci abbiano pensato, però mettiamo così strettamente in contatto questi attributi ascritti con l'identità? Perché, come vi ho detto, noi siamo quelli che stanno sospesi come le foglie, noi non siamo persona, non abbiamo un'essenza stabile. Quindi qualcosa che in qualche misura ci fermi, come dicevo prima, qualche norma che ci permetta di essere noi al più alto livello, normalmente serve. E queste norme, guarda i casi, sono quasi tutte ascritte. No, sono quelle con le quali devo fare i conti, perché nel momento in cui io invece posso revocare in dubbio tutto ciò che è ascritto, è sempre colpa mia. Non so se questa cosa ci avete mai pensato. Ma finché io ho l'ascritto alle spalle, ho un alibi. Sono nato male, so storpio, so basso, so brutto, so quello che vi pare, però è così, non ci posso fare niente, non è colpa mia se poi non sono riuscito a fare qualcosa. Nel momento in cui io ho deciso autonomamente, tra virgolette, come vedremo, ma comunque nella retorica il discorso è quello, in cui io ho deciso tutto ciò che è successo nella mia vita e la mia vita va male, con chi m'apio? Non ho modo di scaricare su qualcun altro, sono state scelte mie. E io sono molto in dubbio sul fatto che noi possiamo fare tutte le scelte pertinenti dalla nostra vita senza mangiarci il fegato poi come Prometeo per tutto il resto di quello che rimane. Tant'è vero che, se ci fate caso, la grandissima parte di noi queste scelte non le fa autonomamente. 10% ci viene apposta all'università, gli altri vengono perché gli hanno detto, perché ci hanno portati, perché ci hanno spinti, perché ci hanno pensato e via discorrendo. Andiamo a votare, e perché voti così? E perché non lo so, me ne frega un cazzo, una fetta di mortadella, una cosa, l'altra. Ma di fatto queste scelte cruciali noi non le prendiamo consapevolmente. Già abbiamo parlato l'altra settimana, se vi ricordate, del fatto che per fare una scelta in modo razionale è una storia complicata, no? Ma noi proprio evitiamo, noi siamo quelli che si affidano al numero. Vado a vedere un film perché l'hanno visto in tanti, che qualcuno mi spieghi logicamente perché mi dovrebbe piacere, no? Io mi compro un disco perché se lo sono comprato in 4 milioni, e se erano 4 milioni di imbecilli, può essere, cazzo, vista la densità probabilmente pure di più, però comunque perché dovrebbe essere un qualche criterio col quale io mi oriento? dovrei scegliere secondo i miei gusti, no? Quello è tantissimo acquisito. Ecco, eppure no. Quindi noi sul problema della scelta ci batteremo estensivamente, però come vedete, nel momento in cui io rendo sceglibile, eleggibile, acquisibile qualsiasi cosa della mia vita, mi sto creando dei problemi enormi. Perché io poi dovrò rispondere del quale religione sto seguendo e perché. Quale sesso? Parliamone. È una tragedia, ma pian piano anche questo diventerà un problema sempre meno problematico, no? Perché ci saranno nuove medicine, nuovi interventi, nuove strategie. Potremo essere uomini un giorno, donne l'altro. Oh boh, chissà cos'altro, non ho idea. Però di fatto quello che traspare da questo, io non sto emettendo nessun giudizio, ragazzi. Per me ognuno va con chi gli pare, purché l'altro sia consenziente, ovviamente, no. No, però a parte quello, libertà assoluta, però ripeto, di nuovo, è un sottrarre orientamenti e tratti stabili. È un complicare la vita pure agli altri. Non so se avete visto un film che si chiamava Il soldato inglese, se non ricordo male, tanti anni fa. Non ve lo racconto, ma sarebbe, chi vuole, chi è un po' cinefilo, vado a vedere, è un film bellissimo. Però, per esempio, nella questione del giudizio di status di cui parlavamo prima, riconoscerete che i tratti che stanno scritti sulla carta d'identità della signorina aiutano. Io vedo lei e immagino di aver davanti una ragazza di una certa età con la quale mi rapporterò in un certo modo. Ma lei potrebbe essere un uomo che fa intensissimo uso di cosmetici e di chirurgia estetica. Potrebbe essere un uomo di 40 anni e io non lo so. Boh, senza offesa, ovviamente lei non mi pare un uomo di 40 anni, però sto portando un po' la questione, capite? E questo ovviamente sul mio modo di rapportarmi a lei influirebbe significativamente. Pensate soltanto a tutti quelli che, capita, pare che insomma qualcuno vada con un trans senza saperlo, nel momento in cui si accorge che non ha davanti quello che cercava, che si aspettava, di solito sono dolori. Perché? Perché lì ci sono tutta un'altra serie di problemi che entrano in ballo. Però è ovvio che tu ti stai comportando in un certo modo perché pensavi che, no? Eri partito da quello. Oggi tu non lo sai. Ragazzi, quando vi ho detto che l'incertezza è un tratto oggi molto più diffuso di prima, vi invito a pensare a questo. Una società premoderna, abbiamo detto, conoscevi, famo 500 persone, voglio sbilanciarmi. Quindi tu, di queste 500 persone, in linea di massima sapevi vita, morte, miracoli, trucchi, imbrogli, difetti, tu sapevi tutto, quindi difficilmente potevano fregarti. Ma comunque, quelli che non conoscevi e gli stessi che conoscevi proclamavano chi erano. Cioè, tu avevi coccarde, insegne, abiti che ti dicevano che tu stavi incontrando per strada un membro della corporazione dei fabbri di media capacità, perché ognuno, tutti dichiaravano cos'erano, non so se mi spiego, cioè tu no, e non potevi ornarti di simboli di cui tu, ai quali tu non avessi diritto, perché se te piano ti rovinavano, perché stavi mentendo, perché loro avevano capito benissimo che uno degli ingredienti del vivere bene insieme è saperne parecchio sull'altro, ovviamente, no? Quindi tu non puoi far finta di essere un vescovo se non sei un vescovo, non puoi fingere di essere un sindaco se non sei un sindaco, come vi ricorderete forse Benigni nella Vita è bella e compagnia cantante, no? Perché è grave, perché stai mentendo. E da questo tuo mentire trai una serie, evidentemente, difficile che uno menta al contrario, però può capitare per certe, per tutta una serie di motivi. Capite quindi che la società premoderna era molto più, come dire, ricca in informazioni, no? Anche il tipo di vestito, l'hanno detto l'altra volta, vi ricordo, a Versailles c'erano 7, 8, 10 tipi di vestito diverso, ma comunque, quando tu passeggiavi per Parigi, lo vedevi subito chi era di un certo standard, di un certo gruppo e chi no. Perché c'erano fogge, c'erano stoffe, c'erano ornamenti, c'era tutta una serie di cose che se sapevi, il famoso essere streetwise si dice oggi, no? Se le sapevi leggere, le riuscivi tranquillamente, sapevi con chi avevi davanti. La nostra cultura, per una serie di scarti e di derive un po' peculiari che cercheremo di affrontare, ha proclamato che siamo tutti uguali, che è una cazzata colossale, non è vero, non siamo tutti uguali per niente. Però di fatto le ricadute di questa proclamazione ci creano grossi problemi, perché di fatto oggi noi dall'aspetto non capiamo più niente, siamo tutti uguali, più o meno, oppure devi avere una competenza di codici talmente elevata e sopraffina che ti puoi rendere conto se quello c'ha un polso, un Patek Philippe oppure no, se è originale o meno, quindi ne arguisci, se c'ha lo yacht o meno, ma di fatto lo yacht se lo può comprare chiunque, ah, magari forse lo yacht no, però una Mercedes, vi faccio un esempio, di uno status symbol che fino a qualche tempo fa era assolutamente, no, connotante. C'avevi la Mercedes e c'avevi i soldi. Perché? Perché la Mercedes non vendeva a rate. Qualche anno fa è uscita la prima domanda, la prima pubblicità della Mercedes a rate. Per cui io mi posso comprare un Mercedes. Che vuol dire? Niente. Che c'è il Mercedes. Che la mia immagine, in qualche modo, superficialmente, è probabilmente aumentata per quelli che stiano la Mercedes. Non è il mio caso, ma comunque. Ma di fatto a quello che mi vede in Mercedes non dice nulla, capite? Quindi questa democrazia intesa come equiparazione a tutti i costi è una balla colossale. Perché? Perché tutte le differenze permangono, solo che tu non le leggi più. Cioè, la realtà è molto meno leggibile di prima. L'abbiamo tenute le insegne solo per quei, se ci fate caso, solo per quei mestieri che sono ancora reputati importanti, tant'è vero che il poliziotto, il vigile, il medico, l'infermiere, quelli li trovi, guarda un po' i casi, nessuno dice ah, ma stai ancora vestito così, no, a noi ci pare normale, ma prima era normale che tutti avessero una forma di uniforme, prima era normale che tutti potessi sapere se ti serviva uno che facesse un certo lavoro, se ce n'era uno nei pressi. Invece oggi no, tanto è vero che quando qualcuno si sente male c'è un medico, perché i medici non vanno in giro con le croci rosse, con le bandane qui, quindi tu non lo sai chi è il medico se non stai in ospedale, però per la difesa, per la sicurezza sai che quello col cappello in un certo modo, la pistola, i pantaloni con la striscia può essere una buona idea e te lo continuano a dire. Quindi come vedete, no, da un certo punto di vista il modo in cui si costruivano e si strutturavano le società precedenti era molto più intelligente, tra virgolette, soprattutto in termini di come dire, stabilità e aspettative. Cioè, tu sapevi chi andavi a incontrare, sapevi che in certi quartieri era meglio che non c'entravi, sapevi che in altri potevi andare tranquillamente, sapevi in quali locali potevi entrare e in quali no. Quest'oggi tu, per saperlo, devi essere streetwise, come si dice, oppure fortunato, perché altrimenti rischi, non c'hai. È tutto assolutamente informe, e l'informe, come vedremo, da un punto di vista simbolico a noi non è che piaccia tanto, ci mette a disagio, non riusciamo a fermarlo, no? Non riusciamo a incasellarlo, e come credo abbiate capito noi incaselliamo sempre, è una delle nostre attività preferite, no? Che fai tu? Incasello, no? Quindi divido questi in quelli in quell'altri, pensate ai fogli Excel, no? Tutto quello che fate online non è altro che un continuo incasellamento. C'hai Facebook, sì, allora c'hai gli amici con tutte le categorie degli amici, allora questi sono quelli che mi servono un po' meno, un po' più simpatici, questa non la scoprirei, ce la metto, no, quell'altra sì, però è tutto un appiccicare etichette, sempre, sempre. I database sono in qualche misura, no, la raffigurazione pratica di quello che noi facciamo sempre. Quindi noi ci dedichiamo a delle tassonomie. E perché? Perché appunto lo status è cruciale. Questo è il punto. Quindi, senza estremizzare come ho fatto finora, che ora è, scusatemi?
58.
Ok, allora finiamo quest'ultima cosa e poi finiamo. Dico, senza estremizzare fino al punto in cui sono arrivato prima, però di fatto oggi come oggi quali sarebbero gli status ascritti? Per la gran parte di noi il sesso. Per tutti, che ci piaccia o meno, continua a valere la nascita, perché quella ancora non si è trovato modo di definirla, di sceglierla da qualche parte prima, eccetera, quindi dove nasciamo fa una certa differenza, come vedremo domani. Ancora l'età, anche se sull'età c'è molto da discutere. Sull'età c'è molto da discutere perché, come dicevo prima, con medicine, cosmetici e chirurgia si riescono a, come dire, no, rarefare molto i segni dell'età. Quindi tu non sai se quello che hai davanti ha una lunga esperienza, è uno che non si sa da dove arrivi, sicuramente c'ha tanti soldi visto il Botox, però insomma a parte quello lì non sai più come muoverti. Per cui insomma, come vedete, la questione è abbastanza spinosa. Ci vediamo domani.
Quindi.